Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di venerdì 2 dicembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi stessi leggendole in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere sempre troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo, o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. Delle nostre, non di quelle della procura e degli inquirenti ufficiali, come ha fatto qualche altra testata. In ogni caso ci sono argomenti che non mancano, sono questi argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, non la sovranità. Ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. E adesso l'hanno appena fatta grossa di nuovo in argomento, come vedremo. Passiamo quindi alle nostre cronache e commenti. Per prima cosa tutti ci chiedono com'è finita la storia dei gruppuscoli indipendentisti, dissidenti o pseudo-indipendentisti che si sono fatti frodare come scemi politici naturalmente, da quel faccendiere napoletano dei servizi. È finita che dopo la nostra trasmissione del 28 novembre e dopo un articolo adeguato del giorno 29, il sito del fantomatico governo che dava ordini, costituiva l'anagrafe, eccetera, è semplicemente sparito. E le organizzazioni che ne facevano parte, o le persone che ne facevano parte, o sono rimaste in silenzio imbarazzatissimo, oppure hanno sparato smentite, bugiarde. Ma non hanno pensato che noi, prima di dare la notizia, abbiamo documentato tutto, compresi i siti cancellati, i contenuti dei siti cancellati. Quindi possiamo confermare che la cosa era assolutamente vera. A parte una rettifica doverosa che devo fare, cioè nel finto governo non c'entrava il comitato portuale di Puzzer, ma il comitato Porto Libero di Donato Marcus. Lì ho fatto un errore per assomiglianza di sigle. Adesso staremo a vedere, cioè chi in particolare. Marchesi diceva che non c'entrava per nulla. No, una faccia di bronzo incredibile, perfino simpatico per la faccia di bronzo che ha nel dire le cose. Cosiddetti quelli di Trieste al cubo, lì, quelli ex di Via Roma, dopo aver pubblicato sul loro sito la dichiarazione che aderiscono volentieri, con entusiasmo, a questo evento rivoluzionario del nuovo governo, hanno cancellato tutto, se sono rimasti zitti. Quelli di Trieste Libera Impresa, dove l'organizzazione aveva sede addirittura con ufficio di riferimento, eccetera, non si sa se con loro consenso o no, ma perlomeno lì stava scritto il loro consenso, hanno diffidato tutti dall'affermare che loro ne facevano parte. Peccato che l'indirizzo fosse il loro. In ogni caso, quello che è interessante è che questi creduloni politici partoriscono adesso una scemenza al giorno o quasi. Poco dopo, nei giorni successivi alla scomparsa del sito del fantomatico governo, è stato pubblicato ed è sparito nel giro di 24 ore o poco più anche il sito di una fantomatica federazione indipendentista, tutti questi gruppuscoli, no? Mentre il gruppuscolo di Vito Potenza ha dichiarato di aver scoperto che qui non si è fatto il referendum per la monarchia repubblica nel 1946, grande scoperta, che non c'entra nulla perché col territorio libero. Perché dal 47 non siamo col trattato di pace, non siamo più sotto sovranità italiana, appunto, tutto quello che è successo prima non se ne frega nulla. Vito Potenza dovrebbe scoprire l'esistenza del territorio libero di Trieste, prima o poi, non lo so, visto che parla a nome di... L'altro giorno devo confessare che ci siamo fatti matte risate con la redazione, ascoltando la registrazione da Tele 4 di una sequenza incredibile di monade proprio colossali sparate da Marchesic e Potenza in duetto, Marchesic in studio e Potenza che telefonava. Ma guardate, c'era proprio da spanciarsi. Il problema è che questa gente va in giro a parlare di territorio libero di Trieste senza neanche sapere cosa sia, no? Ma vedete, c'è una domanda molto seria: come mai proprio il 28 novembre è stata fatta esplodere questa faccenda del governo del territorio libero, governo illegale naturalmente, che voleva occupare il porto con polizie private, eccetera? Qual è la posta in gioco? Ve lo spiego subito. Come con 10 giorni di ritardo racconta il piccolo di oggi 2 dicembre, e vi dirò anche perché del ritardo, il giorno 22 novembre il giudice Tavolare ha firmato il famoso decreto per trasferire in proprietà al comune il Porto Franco Nord, illegittimo naturalmente, è tutto illegittimo. Ed è quel trasferimento che è rimasto bloccato per mesi, mesi e mesi sotto silenzio politico e di stampa per via dell'opposizione della rappresentanza internazionale, della nostra rappresentanza internazionale del territorio libero di Trieste. Finché evidentemente sotto pressioni ambientali fortissime si sono decisi a fare il passo a cercare di forzare ugualmente, facendo ugualmente il trasferimento di proprietà al comune, lavandosene le mani e sapendo benissimo che, come abbiamo annunciato anche negli atti di opposizione, quel provvedimento verrà ora impugnato giudizialmente, probabilmente anche a livello internazionale, non soltanto qui, e bloccando di nuovo tutta l'operazione. Non ci hanno, benché la rappresentanza internazionale sia l'opponente nel procedimento, l'opponente formale proprio costituito, non ci hanno ancora notificato il decreto, sapendo che appena ce lo notificano noi lo impugniamo, bloccando di nuovo tutto. E sono rimasti sotto silenzio stampa dal 22 novembre. Curioso, no? Il piccolo avrebbe dovuto fare un paginone, il comune fare i fuochi d'artificio in Piazza Grande o sul Molo San Carlo, no? E invece sono rimasti zitti per 10 giorni. Perché? Perché dopo pochi giorni è stato fatto scoppiare il caso del governo fasullo che avrebbe semplicemente coinvolto gli indipendentisti in operazioni illegali per cui potevano essere arrestati secondo il diritto del territorio libero di Trieste, nemmeno secondo il diritto italiano, occupare il porto con polizie private, bloccarlo, no? Follia. Solo che noi non ci siamo cascati, ci sono cascati quei gruppuscoli lì che però valgono come 2 di coppe e si sono presi il nostro immediato siluro. Alla fine quindi il piccolo ha pubblicato la notizia e adesso abbiamo chiesto immediatamente al tavolare di notificarci l'atto per l'impugnazione. E vedete, queste operazioni per bloccarci, cioè dal punto di vista legale non ci possono bloccare, quindi si tenta di bloccarci, perché abbiamo ragione dal punto di vista giuridico, quindi si tenta di bloccarci con operazioni trasversali, diciamo, operazioni trasversali che non vengono fatte dal governo italiano, vengono fatte da ambienti locali, come vi ho già spiegato. Ce n'è una in particolare, della quale secondo me faceva parte quell'operazione di forzare il governo provvisorio e l'occupazione del porto. Ed è un'operazione che incomincia nell'autunno del 2013, quando si sono accorti che non potevano contestare le nostre ragioni giuridiche, ed è consistita nel sintetizzare le tesi politiche sulla sovranità italiana in quelle due sentenze, in quelle due sentenze del TAR, che poi abbiamo, in cui abbiamo fatto l'autopsia e che abbiamo sbaragliato con quell'expertise che adesso da qualche mese ha messo di nuovo in imbarazzo tutte le autorità locali dell'amministrazione e lo stesso governo italiano. Ma nel frattempo, su quell'expertise, il pubblico ministero Frezza aveva costruito una teoria molto interessante. Vi ricordate la famosa manifestazione del porto dove sono finiti indagati i 19 partecipanti? Noi vi abbiamo già letto la lettera particolare con la quale il PM Frezza invitava la Digos, che nella manifestazione non aveva visto nulla di male perché erano presenti, è andato tutto tranquillo, liscio. Manifestazione poi comunicata alle autorità e con 4 giorni di anticipo, la legge ne prevede 3, e il PM Frezza li invitava a trovare il motivo di incriminare ugualmente i manifestanti per eversione perché rifiutano la sovranità dello Stato italiano. E beh, caro Federico Frezza, pubblico ministero noto e attivo molto, no? E per forza che si rifiuta la sovranità italiana, se non c'è, sarebbe grave rifiutarla in Italia, ma non nel territorio libero di Trieste, sotto amministrazione del governo italiano. Non c'è, l'abbiamo dimostrato. Allora, questa teoria del PM Federico Frezza è stata attuata, è stata poi realizzata, non da tutta la Digos, da qualcuno, insomma, no? Portando all'incriminazione di quei 19 partecipanti alla pacifica manifestazione per salvezza del Porto Franco internazionale, in particolare del Porto Franco Nord, anche lì con delle tesi di eversione così avanzate in maniera più o meno esplicita e più o meno diretta, soltanto che dell'eversione non c'erano le prove. È stato fatto anche un po' così l'espediente di stralciare il processo di due dei manifestanti, processandoli prima con un avvocato che non ha prodotto tutte le prove che vengono prodotte nel processo principale, per cui quei due sono finiti condannati, adesso bisognerà andare in appello, con una formula molto strana che avremo modo di esaminare in un'altra trasmissione. Ma siccome gli elementi dell'eversione non ci sono, e cosa bisognava fare? Crearli. E l'operazione messa in piedi da Gian Gaetano Caso, faccendiere dei servizi, che proponeva l'occupazione del porto, ebbene, manu militari, no? Era la prova perfetta dell'eversione. Eversione non solo dell'ordinamento italiano, ma anche di quello del territorio libero di Trieste. Se noi ci fossimo cascati, quello avrebbe portato all'arresto immediato, consentendo al pubblico ministero Frezza o a chi per lui, insomma, di cominciare ad arrestare gli indipendentisti, eccetera, eccetera. Noi non ci siamo cascati, sono cascati appunto i creduloni politici dei gruppuscoli dissidenti, quelli che ci caricano sempre di offese, di insulti, di sospetti, e hanno fatto una figura, scusate, di merda, e la cosa è comunque finita nel nulla. L'operazione è in corso e guardate che adesso che il giudice tavolare ha firmato quel decreto di trasferimento, adesso che arriverà l'impugnazione o le impugnazioni, perché c'è ancora qualcuno non dall'Italia che né da Trieste che intende pare impugnarle, la cosa adesso acquista rilievo internazionale, adesso la battaglia per il Porto Franco bene, si alza di livello e si estende. Quindi qualcuno tenterà di nuovo di metterci in difficoltà con mezzi trasversali, no? A livello personale, eccetera. Ma penso che sarà un poco difficile farci riflettere, anche perché il gioco l'abbiamo capito, e non l'abbiamo capito soltanto noi, l'hanno capito anche gli osservatori internazionali che stanno seguendo con molta attenzione, avendo titolo a farlo, tutta questa faccenda del territorio libero di Trieste, del Porto Franco internazionale, dei diritti di centro finanziario internazionale. Il tutto, vedete, accade sotto silenzio stampa, naturalmente censura stampa, a parte la Voce di Trieste, a parte la trasmissione qui, a parte i siti del Movimento Trieste Libero e dell'IPR. Accade mentre i politici locali parlano di tutto e di più, va bene, è come se camminassero con la testa all'indietro per non vedere quello che sta davanti, cioè la situazione della città in degrado mostruoso, in disoccupazione, in miseria crescente, alle quali si può rimediare soltanto attivando i diritti del territorio libero di Trieste, che ci porteranno immediato sollievo per tutti, sollievo proprio economico e di lavoro e di maggior valore delle pensioni, di abbassamento del costo della vita, eccetera, e delle tasse, eccetera. Anzi, non solo camminano con la testa all'indietro, ma bastonano i più poveri. Il sindaco di Piazza chiama la finanza a rivedere le dichiarazioni dei più poveri, dell'ISEE, no? Cioè dei redditi più bassi, per vedere se sono vere. Lui con mezzo milione di euro di redditi, il politico più ricco qui in giro all'anno, ma non si vergogna, non so. Dico, il controllo sulle dichiarazioni deve farlo già il comune quando vengono presentate. Non deve chiamare la Guardia di Finanza, come dire, fate un massacro, va bene, che poi la Guardia di Finanza non ha neanche tempo e modo di lottare su questi incarichi, su queste piccole cose. Effettivamente ci sarà qualcuno che ha approfittato dell'ISEE, ma la maggioranza no, no? E quando dovrebbe occuparsi di cose ben più grosse, io vi posso assicurare, perché a suo tempo ho parlato con investigatori della Guardia di Finanza, che di cose grosse coperte ce ne sono, cose che poi a livello giudiziario finiscono sempre in fondo al pacco, no? Delle cose da fare, e se gli investigatori della Guardia di Finanza fanno, come in genere fanno, il loro dovere scoprendo cose grosse, appeso dei ne avremo forse fra qualche trasmissione degli interessanti esempi, scoprendo appeso di potentati locali cose molto gravi, e poi questi potentati locali, e se ne lamentano gli stessi investigatori della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia, poi quando si arriva a livello giudiziario quelli se la cavano. Non solo se la cavano, ma anche fanno i prepotenti in giro. Guardate il caso dei consiglieri regionali che usavano, spendazzavano soldi pubblici per comprarsi gelati, Nutella, le gomme della macchina, e stanno finendo assolti a raffica perché la normativa non era chiara, non era precisa, eccetera. Vabbè, scusate, può essere che giuridicamente la cosa sia così dal punto di vista penale, ma dal punto di vista etico quelli non dovrebbero avere una poltrona, una sedia, ma nemmeno in autobus più, non dico nelle pubbliche istituzioni. Invece quegli stessi personali dicono: ah, finalmente mi hanno assolto, ero tanto in pensiero e adesso vado avanti, no? E continuano a ricoprire quelle cariche pubbliche dalle quali dovrebbero essere allontanati, perlomeno per indegnità dal punto di vista etico. Per non dire delle impietà del vice sindaco Roberti contro i poveri, delle quali siamo già occupate. L'idea di dare le multe a chi dà l'elemosina e di sequestrare l'elemosina ai mendicanti, ma guardate, sono demenziali ed eticamente assurde. Ho sentito anche discussioni dei politici in questi giorni, c'erano anche i 5 Stelle, dicevano, si diceva nelle discussioni, la gente diceva sì, però se dopo quello che riceve l'elemosina va a giocarsene alle macchinette e se adopera i soldi per bere, ma scusate, il dovere morale di aiutare chi ti tende la mano per chiedere un aiuto è un tuo dovere morale. Se poi la persona è veramente bisognosa o spenderà i soldi male, quello non è una cosa che ti riguarda. Tu aiuti chi ti tende la mano per chiedendo aiuto. Se vuoi lo fai, se non lo vuoi non lo fai. Fra le persone che tendono la mano per chiedere aiuto, per chiedere l'elemosina, ci sono indubbiamente delle persone sfruttate da gang e da racket, ma questo è un problema di polizia. Bisogna indagare su questo racket e liberare queste persone da racket. Ci può essere qualche singolo che approfitta, ma guardate, pochissimi, perché inginocchiarsi su una strada a chiedere l'elemosina è un'umiliazione tale che è difficile che le persone, che una persona che non ha bisogno lo faccia. E la maggior parte è gente che ha veramente bisogno. La maggior parte è gente che ha veramente bisogno. E il dovere dell'amministrazione comunale, che ha gli obblighi di assistenza sociale, quando vede una persona così, non di multarla e portarle via i pochi soldini che possono averle dato delle persone, bene, i cittadini che hanno un cuore, è di andare lì, di vedere, parlare con la persona, vedere quali sono i suoi problemi, vedere se riesce a trovarle una sistemazione. Non multarli, non dare multa a chi dà l'elemosina. Allora scusate, mi facevo osservare un amico molto acuto, questo oggi mi diceva, allora bisognerebbe denunciare tutti i parroci delle chiese dove c'è la cassetta con le elemosine per i poveri, bisognerebbe denunciare per ricettazione i frati di Montuzza perché non controllano l'origine dei soldi che vengono dati loro per i poveri. Ma guardate, questo è demenziale. E i discorsi di questi politici sono ancora più demenziali. E anche dal punto di vista religioso, l'Islam ha addirittura l'elemosina come uno degli obblighi, dei pochi obblighi coranici, la zakat. E nel mondo cristiano l'elemosina è un gesto etico fondamentale. Io non so da dove vengono fuori questi leghisti, guardate, non so da che fabbrica di mostri psicologici, culturali, eccetera, ma è evidentemente che hanno qualcosa che non va. Anche perché, vedete, in ginocchio a chiedere l'elemosina all'angolo di una strada può trovarsi chiunque, nessuno è al sicuro da questo, come nessuno è al sicuro dalle malattie. Anche le persone più ricche, più arroganti, eccetera, si beccano una malattia grave e se ne vanno a quel paese come il più povero, se si prendono una malattia incurabile. E così tutti possono finire in miseria, si è visto nella storia, anche nella mia esperienza, ho visto finire in miseria veramente grave persone anche ricchissime. Quindi l'arroganza, come insegnano l'etica, la religione, la saggezza popolare, l'arroganza non porta mai bene. L'ultima mostruosità di questi politici è il biglietto annuale a 5 euro per gli esuli istriani. Vabbè, peccate, sono 60 anni dopo. Ora, l'abbonamento annuale costa 300 e più euro, no? Noi dobbiamo dare anche gratis l'abbonamento annuale, ma a chi? Alle persone che hanno bisogno per le loro condizioni di difficoltà economiche. Mica se sono esuli, bianchi, neri, gialli, rossi, se vengono da qui o da lì. È il bisogno economico che determina il beneficio. Il diritto al beneficio, non il fatto di essere stati esuli 60 anni fa. Ormai sono sistemati, scusate. Queste cose servono soltanto a vergogna di chi le propone, perché è gente che cerca di prendere ancora voti e consensi sulle disgrazie degli esuli. E sono un'ingiustizia verso tutto il resto della società, sono cose che poi creano, alimentano ancora screzi fra i triestini e gli esuli, come se non ce ne fossero già stati abbastanza di screzi per via delle precedenze dei posti di lavoro, nell'assegnazione delle case, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che è meglio dimenticare, non rinfocolare. Infine, tutti ci chiedono cosa votare e se votare al referendum di domenica 4 dicembre. Ora vi spiegherò come sta la faccenda, come vi avevo promesso, dal punto di vista giuridico e degli interessi del territorio libero di Trieste e dei diritti e doveri di noi cittadini del territorio libero di Trieste. Ma prima lasciatemi fare un'osservazione politica ed etica. La cosa che emerge con maggiore evidenza da tutta la questione del referendum e dalle campagne stampa e di politica e di propaganda che se ne fanno è la vergognosa politica di quelli che hanno proposto le modifiche costituzionali, in particolare del PD e del Premier Renzi e dei suoi tirapiedi, compresa la Deborah Serracchiani, no? Che è il suo braccio destro. Questi stanno promettendo tutto a tutti. Tra poco vi prometteranno le fontane con lo spritz, no? E i distributori automatici di panini di porcina raffica, no? Qui in Piazza della Borsa. Promettono di aumentare le pensioni, di aumentare, no? Ah sì, tra l'altro c'era anche il presidente dell'autorità portuale, messo lì dal PD, Zeno D'Agostino, che proponeva un birrodotto a fianco dell'oleodotto, vabbè, e con la Baviera, il birrodotto con la Baviera, vabbè, non so se... almeno così diceva la stampa, lui non l'ha smentito, insomma. No, ma questi promettono di tutto a tutti e c'è una mostruosa disparità di trattamento nelle notizie a favore del sì e a sfavore del no da parte del piccolo, dei quotidiani locali che sono in mano tutti e due al PD, sia il piccolo che politicamente, che il Primorsky Neunik. Una perla di questa disparità è in prima pagina del piccolo di oggi, venerdì 2 dicembre, c'è una foto, dice Cattelloni, in vista del voto referendario di domenica, e c'è la foto di un cartellone col no e di un cartellone col sì con un tizio che ci passa davanti. Solo che la testa del tizio nasconde il cartellone col no e lascia in primo piano il cartellone con su scritto vota sì e anche la crocetta. Mi dicono che domani, sabato 3, vigilia del voto, sabato 3 dicembre, dovrebbe comparire sul piccolo una pagina al costo di più di 5.000 euro con una serie di pronunciamenti di professionisti per il sì. E mi dicono anche che una pagina simile dovrebbe comparire su Primorsky & Neunik, ma gratis. Ma scusate, danno gratis anche una pagina ai sostenitori del no? Come al solito, questi partiti politici italiani, il PD in particolare negli ultimi anni, prendono noi cittadini, tutti noi triestini e anche i cittadini della Repubblica Italiana, ci prendono tutti per scemi, perché la discussione non è stata sviluppata nel merito, è stata sviluppata con i testimonial, i personaggi importanti, le belle ragazze, i professionisti, io voto sì, io voto no, eccetera, come se fosse da vendere un detersivo. Io uso lo spazzolino tale, il dentifricio tale, l'anticalcare tal'altro, il sapone, no? No? Nemmeno per la propaganda dei preservativi ho visto una cosa del genere, scusate la volgarità. È folle, è folle. Motivo per cui, adesso vi spiegherò come funziona la cosa dal punto di vista del territorio libero di Trieste. Però, proprio per la vergogna, i metodi vergognosi di questa campagna per il voto del sì del PD, di Renzi e di questi partiti, per favore, mio consiglio personale, chi vuole andare a votare, voti no per liberarsi di questi personaggi, per rimandarli a casa. La modifica costituzionale, a mio avviso, sarebbe disastrosa, anche se la questione dal punto di vista dell'integrità libero di Trieste ha altri aspetti, e quindi motivi per votare sì per chi vuole andare a votare, francamente non ce ne sono. E adesso vi spiegherò un momentino come sta la questione dal punto di vista del territorio libero di Trieste, perché non sono state fatte delle dichiarazioni di non voto come per le elezioni. Allora, nel territorio libero di Trieste il voto per questo referendum costituzionale italiano, non nostro, del 4 dicembre 2016, come già vi accennavo in una trasmissione precedente, pone delle questioni giuridiche che sono complesse e completamente diverse a quelle poste dalle elezioni o dai referendum precedenti. Forse mi ripeterò adesso in quello che vi dirò, ma è importante alla vigilia del voto saperlo. Per cui quelli che sono andati a fare dichiarazioni di non voto, poi pacchiane, sgrammaticate, da quelli di Vito Potenza, ricalcate su quelle nostre delle elezioni, hanno fatto solo una scemenza. Allora, queste questioni giuridiche complesse e diverse da quelle delle elezioni sono queste, e sono tre problemi principali che il governo italiano amministratore sembra avere sottovalutato, e mentre verranno sollevate sicuramente dopo il voto da Trieste Libera. Allora, qual è il primo problema? Il primo problema è che il referendum vorrebbe modificare profondamente, e anche male, l'ordinamento costituzionale della Repubblica Italiana. Quell'ordinamento costituzionale che contiene le garanzie democratiche in base alle quali i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno subdelegato dal 1954 al governo italiano l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale territorio libero di Trieste, con il consiglio, il senso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quell'affidamento è un contratto, no? Io affido a uno l'amministrazione di un bene perché mi dà delle garanzie. Le garanzie democratiche stavano nella Costituzione della Repubblica Italiana, alla quale il governo italiano amministratore deve comunque obbedire. E perché? Perché è necessario che le garanzie costituzionali offerte dal governo amministratore siano compatibili con l'ordinamento dello Stato provvisoriamente amministrato il territorio libero di Trieste. Se al referendum vincesse il sì, i due regimi costituzionali non sarebbero più compatibili e quindi il mandato di amministrazione del territorio libero affidato al governo italiano dovrebbe essere riveduto, rinegoziato, naturalmente con gli amministratori primari e con le Nazioni Unite. Poi c'è un altro problema, e cioè che i principi generali dell'ordinamento italiano, inclusi quelli della Costituzione italiana, sono stati estesi all'ordinamento dell'attuale territorio libero di Trieste con il decreto numero 100 del 1955 del commissario generale del governo italiano per il territorio di Trieste. Perché? Perché erano compatibili con l'ordinamento del territorio libero. Ma se adesso si modifica la Costituzione italiana con le modifiche che vorrebbe apportare Renzi col PD, e se vince il sì, se queste modifiche passano, non potrebbero queste modifiche venire estese al territorio libero di Trieste, perché non sono compatibili con il suo ordinamento democratico. C'è poi un altro problema, che è causato da una grave leggerezza, diciamo, del governo italiano amministratore e del suo inadeguato commissario del governo a Trieste. E la leggerezza sta nel fatto che si sono dimenticati di estendere con un apposito decreto al territorio libero di Trieste la legge che indice il referendum costituzionale italiano. Cosa significa questo? Questo significa che i voti dei cittadini del territorio libero di Trieste potranno essere invalidati, e se questi voti risultassero numericamente determinanti potranno anche venire impugnati da chiunque come causa di nullità dell'intera consultazione referendaria. Ecco, per dirla ancora più chiara, no? Per la validità di questo referendum, a differenza da altri, non è necessario raggiungere una percentuale di votanti. Qualunque sia la percentuale di votanti, chi ha più voti vince, anche se vanno tre persone. Chi ha due voti vince. Però, a questo punto, la parte sconfitta, per il sì o per il no, potrà difendersi chiedendo l'annullamento dei voti dei cittadini del territorio libero o dell'intero referendum. E in questo caso ci sarà molto da ridere. Allora, in caso di vittoria del no, non cambia niente la battaglia legale per la piena attuazione dei diritti del territorio libero di Trieste, dei suoi cittadini, dei suoi residenti e delle sue imprese, prosegue indisturbata. In caso di vittoria del sì, si creerebbe, per i motivi che vi ho appena detto, un contenzioso internazionale di natura costituzionale tra governo amministratore e Stato amministrato, che potrà essere utilizzato anche per la battaglia per i nostri diritti. Comunque, in ambedue i casi, il voto dei cittadini del territorio libero di Trieste in questo referendum è e rimane, referendum italiano, non nostro, e rimane un voto sotto quella che possiamo definire una riserva giuridica automatica di validità, senza che sia necessario ricorrere, come invece per le elezioni, alle dichiarazioni di astensione attiva dal voto o all'astensione passiva, in quanto la riserva di validità del voto è automatica, non occorre nemmeno che la dichiarate, cosa che ignoranti politici e giuridici, scusate, che hanno proposto dichiarazioni di non voto anche per questo, evidentemente non hanno capito. Per questi motivi che vi ho detto, i cittadini del territorio libero di Trieste rimangono liberi di votare o meno per questo referendum, senza che l'espressione del loro voto o la loro astensione danneggi comunque i loro diritti né il territorio libero di Trieste o il suo porto franco internazionale. Questi sono appunto i motivi per cui stavolta, anche se tutte se le chiedevano, Trieste Libera non ha predisposto moduli di astensione dal voto al referendum, e per gli stessi motivi appunto sono inutili anche i moduli che qualche gruppuscolo ha proposto. Quindi per questo referendum non avete da farvi problemi. Se volete andare a votare per affondare il governo Renzi, il PD, che se lo meritano, potete anche andarci, ricordatevi di votare no e non sì. Se volete votare sì perché vi hanno convinto, fatelo, no? Se non solo il referendum non ci riguarda, ma ci offre una serie di possibilità per la battaglia proprio per la realizzazione dei diritti del territorio libero di Trieste. Vedete, questo per dimostrare, forse era un po' complessa la situazione, ma le situazioni sono complesse spesso, no? Questo per dimostrare che la questione del territorio libero di Trieste va trattata con attenzione, con intelligenza e con studio, se si vuole vincere. E noi siamo qui 11 ore al giorno, tutti i giorni, a lavorare su questo per vincere, non perché ci diverte bene o perché non abbiamo altro da fare. Se invece si tira fuori la questione del territorio di Trieste soltanto per farsi una carega politica da qualche parte, o careghetta politica, no? Una poltroncina, traduciamo in lingua italiana, politica da qualche parte, allora sì, allora non occorre studiare, non occorre conoscere la questione, basta sventolare bandiere e dire trattato di pace, no? E inventarsi ogni giorno qualche scemenza, come fanno questi gruppuscoli che poi cadono nella rete del primo che arriva, come quel faccendiere italiano o del napoletano dei servizi che gli ha proposto di fare un governo, di andare a occupare il porto, mentre dall'altra parte c'era forse qualche pubblico ministero pronto con la rete per agguantarli e cacciarli dentro con accuse di tutti i tipi. Insomma, come in tutte le cose, dai mestieri più semplici ai più complessi e dalle questioni più semplici a quelle più complesse, occorre sapere quello che si fa, farlo con intelligenza e con coscienza. Noi cerchiamo di farlo. Francamente, da un lato ci ha fatto ridere, insomma, la stupidità con cui quei gruppuscoli sono caduti in quella trappola, dall'altro c'è anche dispiaciuto, perché evidentemente sono caduti in buona fede, evidentemente non sanno quello che fanno, no? E non sanno nemmeno quello che fanno, insomma, ma quella non è gente da seguire, scusate, no? E di cui si possano ascoltare le parole e le indicazioni. E al di là di questo, vedete, cioè, quei personaggi non si discostano dalla qualità media della classe politica triestina, che è uno schifo, che è bassissima. Abbiamo però a Trieste un'altra caratteristica particolare della quale ci dispiace molto, e cioè la scarsa reattività della gente, della popolazione, i troppi timori. Se ne ha già lamentato già il governo militare alleato, rilevando che la popolazione era abbastanza inerte e non reagiva come altrove avrebbe reagito alle ingiustizie, alla necessità di affermare i propri diritti. Insomma, rimasero sorpresi allora, perché se un'altra città, anche italiana, avesse avuto i diritti del territorio libero, ma non li avrebbero mollati, ma neanche di un millimetro, avrebbero fatto rivolte popolari, non avrebbero lasciato che le manifestazioni di piazza le facessero gruppuscoli di nazionalisti italiani esagitati e rinforzati con attivisti e delinquenti politici e fisici, anche materiali, prezzolati e mandati dall'Italia. Si sarebbero ribellati, avrebbero isolato i provocatori, avrebbero difeso i diritti del territorio libero di Trieste. A questo punto Trieste non sarebbe in queste condizioni. Ecco, noi vorremmo vedere da parte della gente, attenzione ce n'è, perché abbiamo un seguito enorme di attenzione, ma sono tutti una finestra, vorremmo vedere francamente un po' più di attivismo. Qui si tratta della vita nostra, dei nostri figli, dei nostri nipoti, ma non vedete com'è ridotta la città, tutte le imprese che chiudono, il costo della vita che sale in continuazione. L'Italia è un paese che affonda. Se voi vedeste le quote di debito pubblico che vanno in scadenza dell'Italia per adesso, per il 2017, fra poco, sono mostruose, non possono essere pagate, perché dobbiamo pagarle anche noi che non abbiamo diritto? E a un paese che poi ci ha spogliato, depredato di quasi tutto e continua a farlo, un paese, insomma, un governo, a una classe politica che lo fa, come spoglia i suoi cittadini e depreda i suoi cittadini italiani, così depreda anche noi. Solo che i cittadini italiani, tutto sommato, se la son voluta perché questa classe politica se la tengano, ma noi non abbiamo il dovere di tenercela, vero? Perché una classe politica di amministratori provvisori, e non sono rappresentanti democratici del nostro Stato, sono amministratori provvisori, come tutti gli amministratori possono essere cambiati. E di motivi ce ne sono moltissimi, e la questione del porto franco internazionale, del decreto adesso del giudice tavolare, del tentativo di consegnarlo al comune, che poi non saprebbe nemmeno cosa farsene, proprio quello può diventare il motivo scatenante adesso dell'interesse e dell'intervento internazionale. Bene. Con queste informazioni e considerazioni concludiamo la puntata di quest'oggi, venerdì 2 dicembre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare l'ascolto della puntata, che ora verifica registrata fino all'inserimento della prossima. Avete visto, noi siamo stracarichi di lavoro, quindi facciamo trasmissione solo quando c'è qualcosa che va detto di particolare, ma il fatto che poi la trasmissione duri in replica parecchi giorni non è che non giovi, perché quando vedete che c'è la puntata nuova siete sicuri che ci sono delle cose importanti e non soltanto delle chiacchiere. Bene. Grazie ancora a tutti per la pazienza dell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, interessanti ed utili da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.